Grazie. Adesso la parola al Luciano Gallo, direttore generale della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese.
Buon pomeriggio. Continuo un po' la riflessione avviata dal collega Frieri, anche per indicare che davvero tra di noi è iniziato la parola noi. Per affrontare cose così complesse, l'io non basta più, è finita l'epoca dell'io. Qui si è aperta l'epoca del noi. Allora, il Campo San Pierese sono 100.000 abitanti, un'unione di comuni, sta a nord di Padova e Venezia, e in questi 100.000 abitanti ci sono 13.000 imprese. Quindi questo è un territorio manifatturiero, 60% manifattura. Siamo nel cuore del Veneto centrale, la più grande area manifatturiera d'Europa, la più grande area manifatturiera d'Europa, solo che nessuno lo sa, nemmeno noi. E non c'è una governance, perché non c'è un'istituzione che in qualche modo governi l'aspetto economico e la crescita economica. E noi sappiamo che nel nuovo modello nessuno sviluppo sostenibile è possibile senza governo dello sviluppo, e non c'è governo dello sviluppo se non c'è istituzione. Dico questo, sapete, perché quel nostro territorio è il territorio in assoluto che ha patito di più la crisi in termini di umani. Abbiamo il più alto tasso di suicidi in termini di imprenditori e di lavoratori dipendenti, con un tasso elevato di disagio personale, perché da noi davvero la questione del lavoro è molto legata all'identità personale, quindi immaginate anche cosa significa. Ma questo comporta che quando parliamo di crisi sappiamo cosa significa sta parola, sapete? E abbiamo cominciato anche un po' a conoscerla. Sappiamo che crisi ha due facce. Una prima faccia che indica che un modello è terminato, il gioco si è rotto, sto giocattolo non funziona più. Quel modello di sviluppo che ci ha accompagnato per 30 anni non funziona più. E prima riusciamo a superarlo, ad abbandonarlo, meglio è. Però si sta affacciando un nuovo modello di sviluppo che è concentrato sul tema del capitalismo globale, no, della conoscenza della rete. E in questo nuovo modello di sviluppo è importante davvero riuscire quanto prima a montare su quelle onde di energia dell'innovazione che in qualche modo si aprono. Allora, perché i sindaci dovrebbero mettersi assieme? La prima domanda, la prima risposta è quella proprio perché da noi questo riordino dello Stato, il riordino del territorio, il riordino delle autonomie locali risponde anzitutto a un'esigenza incredibile. Essere una prima risposta sul fronte della crescita e dello sviluppo. Non ce ne sono mica altra risposta, sapete. Quando la pubblica amministrazione costa troppo, guardate che i nostri imprenditori cominciano a dire: attenzione, voi siete non amici ma nemici dell'impresa, noi non possiamo accettare sta roba qua, non è più sostenibile sta questione. Quando lo Stato costa troppo, quando lo Stato è troppo autoreferenziale, non serve più, quando lo Stato in qualche modo non riesce a capire le esigenze di un territorio che cerca in tutti i modi di trovare le energie giuste, e allora dobbiamo davvero ripensare alla nostra missione. Ecco, allora, perché i sindaci sono assieme? 11 sindaci di colore diverso, attualmente la maggioranza è centrodestra, anche se le ultime, qui ho un sindaco del mio territorio, le ultime insomma ha spostato un po' gli equilibri, ecco, però sono 50-50. E ogni lunedì si incontrano, ma vi assicuro, 10 minuti per affrontare il tema delle funzioni amministrative, i servizi, e poi un'ora e mezza per affrontare i temi dello sviluppo. Un sindaco non può più permettersi di dire: ma io che c'entro col tema del lavoro? Come che c'entri col tema del lavoro? Oggi la sfida è indubbiamente tutelare il valore dei redditi, e questo l'ho detto la settimana scorsa alla CGIL regionale, ma guardate che la sfida è creare reddito oggi, E nessuno ha fischiato, eh? Nessuno si è permesso di fischiare dalle nostre parti su sta roba qua. Noi sappiamo che il problema è mantenere il potere d'acquisto dei nostri contratti, ma prima ancora sappiamo che se non riusciamo a dare un reddito ai giovani o a quelli che sono usciti dal lavoro, il sistema mica sta in piedi, eh. Nessun sindaco, e nessun sindaco sa e può permettersi oggi di dire io da solo basto. Ma cosa vuoi che basta un sindaco? Un sindaco da solo è capace di condizionare il futuro? Ha sbagliato film, è rimasto indietro, a quell'altra epoca. Oggi il sindaco, per poter condizionare il futuro, non solo deve riuscire a creare una rete con gli altri sindaci, ma deve riuscire a creare una rete sul sistema territoriale, con gli altri soggetti del territorio, perché il territorio è istituzione, mercato e comunità. E questi tre soggetti devono riuscire a trovare una quadra tra di loro e pensare ad un futuro. Perché i sindaci stanno insieme, per costare di meno, sì, dopo 10 anni possiamo dire che abbiamo ridotto le spese correnti al 30%, che significa 30% in meno di tasse. Per funzionare meglio, sì, dopo 10 anni abbiamo migliorato del 15% la produttività. Per fare le cose che servono e che solo insieme si possono fare, sì, dopo 10 anni siamo riusciti a fare delle cose che da soli mai nessuno sarebbe riusciti a fare. Allora, ste cose sono possibili? Sì, guardate, ci sono esperienze in Italia che dicono ste cose sono possibili. Ma sono possibili per tutti? Quando dei comuni si mettono assieme e fanno delle cose di 12.000, 10.000, 15.000 abitanti, ma secondo voi c'è l'energia giusta per creare economia di scala e funzionalità? Ve lo dico io, in 15 anni di esperienza no. Allora, non lo so, ma dobbiamo avere il coraggio di dirle queste cose, perché altrimenti rischiamo di creare un'altra sovrastruttura che poi alla fine macina tutti noi. Stanno insieme allora per far funzionare meglio i servizi, sì, ma oggi i sindaci stanno assieme anche per lo sviluppo, per riuscire a generare un'identità territoriale competitiva. Perché la grande domanda è: ma che cosa c'è qui in questo territorio che non c'è in nessun'altra parte del mondo? E che cosa ci potrebbe essere se facessimo determinate scelte? E generare un'identità territoriale distintiva, guardate che è davvero una sfida incredibile. E sta cosa parte dal territorio, non può partire da altre parti. Perché l'altra questione è quella, da una parte generare un'identità distintiva, ma dall'altra riuscire a creare, a generare una propria posizione all'interno dell'area vasta. Perché o si conta come comuni, anche comuni piccoli, con una propria posizione all'interno dell'area vasta e all'interno della globalizzazione, così come si sta definendo, altrimenti i sindaci non riusciranno ad esercitare quel ruolo che oggi la 56 chiede. Perché ancora non abbiamo idea della potenza che c'è all'interno di quella norma per quanto riguarda i sindaci. E nel rapporto che questo cambierà, sia rispetto al cittadino, e quindi modificherà il livello di democrazia, e sia rispetto proprio alla struttura. Ma non è sufficiente dire cosa fare. Oggi è indispensabile saper come fare le cose. Per assurdo, in un tempo dove tutto si sta destrutturando, tutto sta diventando liquido, però velocemente dovrà riprendere nuove forme, in un processo come questo, riuscire a capire davvero come noi possiamo in qualche modo definire le nuove geometrie, e allora questo diventa davvero un passaggio importante. Che cosa voglio dire con questa roba? Quando noi definiamo le geometrie di un territorio, guardate, non è una cosa così banale. Cioè, possiamo ancora seguire, per esempio, indifferentemente i confini amministrativi disegnati, parlo per la nostra regione, da Napoleone? Oppure dobbiamo cominciare ad avere il coraggio di dire no, se c'è una linea da seguire è quella dell'omogeneità e di flussi per lo sviluppo? Io credo che questa sia una cosa intelligente. Organizzare le istituzioni secondo i flussi della crescita e dello sviluppo sia una cosa intelligente e sia una cosa indispensabile. Non c'è governo dello sviluppo senza istituzioni. L'altra questione che dobbiamo mettere in pista è ma il come fare, si diceva prima, perché quando si genera un qualcosa di nuovo, sapete, prima ancora del cosa fare, diventa determinante saper come fare le cose. Anzi, diventa più importante far la strada. Quando nessuno ha fatto una strada e sei tu il primo, il pioniere che costruisce una strada, sapete, il saper come fare diventa ancora più importante di sapere cosa fare. Imparo come fare le cose per sapere cosa c'è da fare. Allora, sotto questo aspetto, c'è una metodologia che in qualche modo in questi 10 anni abbiamo imparato e che ci permette di fare meno errori possibili e di fare un pezzo di strada che sicuramente non sappiamo qual è la fine. Condivido quando si diceva che iniziamo un percorso che andrà. Però costruire in modo omogeneo un territorio, lavorare sulle competenze. Oggi servono manager di rete e leader di rete. Lavorare sul tema del modello di rete, si diceva prima, le organizzazioni sotto il modello di rete, lavorare sul costruire comunità di senso per riuscire a creare i nuovi significati che servono per... Queste sono cose importanti. E oggi, guardate, ci sono delle esperienze che aiutano in questo. Da dove partire? E poi mi avvio alla conclusione. Io credo che per capire un po' da dove partire... Siccome questa è una riforma potente, grossa, dal territorio avremo bisogno di capire se lo Stato c'è fino in fondo, se le regioni ci sono fino in fondo, se il territorio c'è fino in fondo. Abbiamo bisogno di una potenza di fuoco incredibile. Se davvero dobbiamo cambiare il mondo, abbiamo bisogno di capire dal territorio se lo Stato è allineato, se le regioni sono allineate e se i sindaci sono allineati. Perché i cittadini lo richiedono, perché noi dipendenti lo chiediamo, perché la politica lo chiede. E quindi una chiarezza anche dal punto di vista degli indirizzi che un po' alla volta ci accompagni su questa cosa. Ma poi abbiamo bisogno di risorse, guardate, non le chiedo per noi, non le chiedo principalmente per noi. Ma abbiamo la questione dei fondi sociali europei, l'FSE, e poi c'è il PORFERS. Guardate che in tutte le regioni italiane non sta mica accadendo, sapete, che ci siano risorse destinate per competenze, servizi, progetti su questa cosa. Noi una cosa sola sappiamo da quei prossimi anni, che continueranno i tagli sui comuni. Questo sappiamo. Ma come pensate che... Non riesco a capire come si possa pensare di mettere in pista una roba del genere, no? E non prevedere adeguate risorse, soprattutto sul fronte delle competenze e sul fronte dell'accompagnamento. Ecco, se c'è una cosa da fare, cerchiamo di dare un indirizzo chiaro a tutte le regioni e che lo Stato faccia il massimo di impegno possibile perché ci siano le risorse dedicate su questo fronte. Se sbagliamo i prossimi giorni, perché le regioni stanno già decidendo queste cose, ma se facciamo passare i prossimi giorni, tutti noi ci troveremo ancora a parlare, ma poi in realtà continueremo a vedere tagli, ma non saremo in grado di poter far fronte a questa dinamica. Concludo dicendo questo. Al di là, sapete, di come la penso, eccetera, ma io ho una mia lettura per quanto riguarda quello che è successo domenica nel Nord-Est. C'è stata una parola ad un certo punto che ha toccato una corda sensibilissima per la nostra gente, è stata la parola fiducia. Sapete, Sant'Agostino diceva, la fiducia ha due figlie, no? Lo sdegno per le cose che non vanno e il coraggio di cambiarle. Da noi è scattato che fiducia è stata l'opposto della paura ed improvvisamente è venuto fuori un anticorpo incredibile, micidiale, perché noi la paura l'abbiamo accarezzata, sta roba qua. Però percepire, no, che in qualche modo ci possa essere una strada che passa attraverso il coraggio, e il coraggio, sapete, non nasce mica davvero dalla paura, la paura porta a disperazione, lo sappiamo bene noi. Il coraggio nasce da una cosa sola, oltre che lo sdegno, la fame. Il coraggio nasce dalla fame. E la domanda che ci facciamo e che io mi faccio ogni mattina è: ma quante fame ho di voler cambiare queste cose? Di desiderare di costruire anch'io un pezzetto nel mio ruolo, nella mia cosa, per un futuro possibile?